adesso lasciamo la parola a Laura Palmieri e ai suoi teatri in prova. Recentemente ha riscosso notevoli consensi, importantissimi premi, il Macbeth di Alessandro Serra, e con lui ne parla Laura Palmieri. Lo ha incontrato in occasione della presentazione di Macbeth al Teatro Argentina nei prossimi giorni, cioè dal 4 al 6 maggio. Laura Palmieri, i teatri in prova.
I suoni cupi, ancestrali, suoni di pietra, che ci trasportano nella Sardegna dei carnevali barbaricini e che sono il tappeto sonoro che Marcellino Garau ha composto con le sculture sonore di Pinuccio Sciola, artista sardo di fama internazionale scomparso nel 2016, per lo spettacolo Macbeth, una produzione di Sardegna Teatro e Teatro Persona, la compagnia di Alessandro Serra, che oltre a firmare la regia firma anche scene, luci e costumi di questa trasposizione in lingua sarda ambientata in una Barbagia immaginaria della tragedia shakespeariana. Vincitore del premio UBU 2017 come spettacolo dell'anno e anche del premio dell'Associazione Nazionale dei Critici Italiani. Uno spettacolo che ha fatto molto parlare di sé e che ha incontrato anche moltissimo il pubblico, nonostante la lingua barbaricina, alla quale però bisogna lasciarsi andare, abbandonarsi come ad una musical. Macbeth, che sta proseguendo la sua tournée, che durerà per tutto il 2018, sarà a Roma al Teatro Argentina dal prossimo 4 maggio e fino al 6 di maggio.
Est una leppa, sa chi pio. Che in sa manica cara sa mano mea, a io fa che t'aggarrare, non ti stringo ma ti pio.
Benvenuto Alessandro Serra ai nostri microfoni, dove peraltro sei già stato, insomma, diverse volte, sì, e anche certo, proprio per parlare di Macbeth nel 2017 a Piazza Verdi. Allora, grazie, benvenuto buonasera. A Roma. Buonasera, buonasera. E beh, diciamo che c'è attesa, perlomeno qua a Roma, per noi di poter vedere questo spettacolo di cui si è tanto parlato, non soltanto per i premi che ha ricevuto, ma anche per, diciamo, delle polemiche forse un po' interne, insomma, all'ambiente teatrale, di cui poi forse chiacchiereremo durante questo nostro incontro.
Volentieri.
Allora,
volentieri.
Partiamo prima di poi parlare un po' con te della tua compagnia, del tuo percorso teatrale, partiamo proprio da questo Macbeth, perché tu hai fatto un'operazione ardita, hai, diciamo, trasformato il Macbeth di Shakespeare in un testo che affonda le sue radici nella Sardegna della Barbagia. Un lungo percorso, quello del Macbeth, ecco, se ce lo vuoi un po' raccontare, come è nato?
L'idea nasce in realtà molti anni fa, nel 2006, a seguito di un reportage fotografico tra i carnevali della Barbagia, dove, insomma, in particolare avendo come base Lula, che è il paese di mio padre, e un po' per tornare a casa in qualche modo, un po' per conoscere questi famosi mamutones di cui avevo sempre sentito parlare da bambina a casa dei miei nonni e che mi impressionava il solo ricordo, per cui in una settimana visitai un po' tutti i carnevali e li fotografai, ci fu anche una mostra fotografica. Durante queste giornate molto fredde mi venne questa immagine, più che altro l'immagine mi si palesava davanti agli occhi ripetutamente, a partire dall'impressione fortissima che ebbi a Mamoiada quando sentii in lontananza l'incedere dei mamutones e dei loro campanacci, ma gli stessi, anche i bambini che in qualche modo per fortuna non si vestono da Zorro o da Batman, ma portano avanti delle tradizioni e dei riti dionisiaci in qualche modo, e per cui vedendo un giovanissimo, un piccolissimo bambino che avrà avuto 8 anni, forse 7, vestito dai Socadores, mi sembrava proprio questa apparizione che a Macbeth, insomma, in qualche modo lo tutela e lo spaventa dicendogli che fin quando la foresta non sarebbe avanzata lui sarebbe stato salvo, e per, poi per non parlare del sangue, delle analogie, anche, anche rispetto ai costumi, alle danze e soprattutto la lingua, ovviamente, questa lingua che mi faceva davvero paura quando ero piccolo, perché si parlava soltanto il sardo barbaricino in casa dei miei nonni.
Ecco, perché... allora, hai già, come dire, messo molta carne al fuoco, no? Adesso poi attraverseremo un po' tutte queste cose che già ci hanno dato un percorso da seguire, che è il percorso poi di Alessandro Serra e di Teatro Persona, che parte molto dall'immagine, ma prima ancora volevo ricordare appunto che la traduzione in sardo del Macbeth shakespeariano è di Giovanni Carroni, che è anche uno degli 8 attori che sono in scena in questo Macbeth. Sono tutti rigorosamente uomini, come nella tradizione elisabettiana, interpretando però naturalmente anche i personaggi di Lady Macbeth e delle streghe, i personaggi femminili. Ecco, però andando un po' più a fondo, no, in questo incontro appunto tra la Barbagia e la Scozia, ecco, ma come ti è nata questa idea, insomma, come ti è venuto, insomma, questo cortocircuito? Tu dicevi che tuo padre è sardo, ma tu sei nato forse non in Sardegna, ma hai origini sarde. Ecco, come mai ti è scattato, insomma, questa idea?
Ma Macbeth è un'opera che avevo già studiato e che ho sempre amato profondamente, perché leggendola trovavo e trovo tuttora che ci siano alcuni elementi in qualche modo fortemente contemporanei, mi si passi questo termine che è piuttosto fastidioso, ma insomma rende bene l'idea. E sono anzitutto l'incapacità dell'essere umano di sostenere e di accogliere il soprannaturale, ed è il grande errore di Macbeth, insomma. Non a caso cito spesso questa frase di Simone Weil, per cui quando un essere umano non ha sufficiente amore per raccogliere il soprannaturale, lo trasforma in odio, lo trasforma in male. E quello che fa è quello che fa Macbeth, e mi pare che sia in qualche modo, insomma, uno dei mali dell'epoca che stiamo vivendo, e poi contemporaneamente l'incapacità di vivere il presente, quindi di pensare costantemente al futuro, che questo presente che viene immediatamente bruciato come se non ci fosse memoria. Per cui era un'opera che io ho sempre amato profondamente, e in quei giorni mi si è veramente palesata davanti agli occhi. Quindi diciamo che l'idea proprio mi è nata lì. È chiaro che era un progetto che spaventava in primis, insomma, mentre lo scrivevo, perché poi l'ho anche scritto questo progetto, dico, ma veramente sto scrivendo questo progetto? Tant'è che mi hanno quasi tutti riso in faccia quando cercavo di proporlo a qualcuno, perché la compagnia da sola non aveva le risorse per poter produrre questo, che è stato anche un viaggio di ricerca, direi quasi antropologico. E Giovanni Carroni, che hai appena citato, insomma, oltre ad essere il traduttore, è stato anche una sorta di daimon che mi ha riaccompagnato a casa in qualche modo, ecco, dove sono le mie radici.
Malcolm, come tu esce principe de Cumberland, custa e trappola uve de porughere, o che da che può brincare camerucra su camino. Istellos! Cumas orfogos! Salugen obbiata! Sos iscuros e segreto desizos! Chi sacro ti mette viene?
Era la voce di Leonardo Capuano, che interpreta il ruolo di Macbeth. Sono 8 gli attori del Macbeth, tutti rigorosamente uomini, come nella tradizione elisabettiana. Oltre a Leonardo Capuano, Giovanni Carroni, che firma, lo abbiamo già detto, la traduzione in lingua sarda della tragedia shakespeariana, interpreta anche il ruolo di Banquo. Lady Macbeth è interpretata da Fulvio Accogli, e Stefano Mereo, Felice Montervino, Maurizio Giordo e Andrea Bartolomeo, l'unico attore non sardo in scena, interpretano diversi ruoli, da quelli delle streghe a quello di Re Duncan, Macduff, il figlio di Macduff, il sicario, Lennox e Ross. mentre ad Andrea Carroni è affidato il ruolo di Malcolm. E per mettere insieme questa compagnia ci è voluto parecchio tempo. Sardegna Teatro ha accolto e sostenuto questa proposta, che ha comportato appunto un lungo lavoro di ricerca degli attori e un lungo lavoro di prove. Sardegna Teatro, un trick, un teatro di rilevante interesse culturale che gestisce i due più importanti teatri sardi, il Massimo di Cagliari e il Teatro Eliseo di Nuoro, alla cui direzione artistica c'è Massimo Mancini, che già da un triennio ha iniziato un progetto culturale aperto ai nuovi linguaggi della scena, al teatro contemporaneo e soprattutto anche alle drammaturgie originali legate agli autori del territorio. Un progetto che, pur comportando quel rischio culturale di anticipare in qualche modo le richieste del pubblico, i gusti del pubblico, sostenendo anche le nuove leve della scena teatrale, ha dato assolutamente ottimi risultati. Dunque, Alessandro Serra, c'è stato un grande e lungo lavoro proprio di costruzione di questo spettacolo, che ha comportato un allenamento alla lingua, per esempio. Una lingua antica, una lingua ancestrale, anche per gli stessi attori, pur sardi, credo non sia stato semplicissimo comprenderla.
È stato un bel lavoro che abbiamo fatto insieme a Giovanni, perché anche perché poi c'è stata prima la scrittura di scena, la riscrittura del testo, poi la traduzione e poi un'altra scrittura ancora, in cui il testo continuamente cambiava, e Giovanni è stato prezioso perché faceva un vero e proprio training per gli attori, insomma, di dizione, di articolazione, certo, su come portare la parola, come portare il suono, insomma, anche rispetto alla compostezza di una lingua che appunto che impone delle regole precise, insomma,
sì,
fonetiche.
Giovanni Carroni lo citavamo prima, e importanti sono assolutamente anche i movimenti di scena, perché ci dicevi adesso quanto è stato importante il training proprio rispetto, no, al parlato, insomma alla lingua, ma nel riportare appunto questi carnevali barbaricini della Barbagia, insomma, sono importantissimi anche proprio i movimenti, no, che devono essere molto precisi, e qui entra in campo l'apporto di una tua collaboratrice con cui hai già fatto diversi spettacoli, che è Chiara Michelini,
che è anche la danzatrice della compagnia.
Sì, certo. E dunque, ecco, qual è stato il lavoro, per esempio, proprio sul movimento?
Ma in realtà il lavoro sul movimento, come in tutti i miei spettacoli, in realtà dire Chiara viene, come dire, nei crediti viene riportata come collaboratrice dei movimenti di scena. In realtà il suo apporto è stato molto più prezioso, ha partecipato a tutta la scrittura di scena sotto ogni punto di vista. Da quel punto di vista lì è stata ovviamente preziosissima, ma è importante che dica questa cosa, cioè che in tutti i miei spettacoli gli attori improvvisano, e tutta la gestualità, qualunque essa sia, seppure semplice o anche naif in alcuni casi, o anche rozza, non è importante. L'importante per me è che nasca dall'attore. Non ho mai praticato, se non per qualche piccolo accordo o raccordo, come dire, o curva, non so come definirla, no? Nella composizione della coreografia non ho mai praticato questo modo di dire all'attore come deve fare quel gesto o come deve dire quella battuta, ripeto, salvi insomma casi eccezionali, per cui c'è stato un grande periodo di improvvisazioni e poi un grande periodo molto lungo e faticoso di montaggio delle improvvisazioni, e qui già subentrava Chiara, e poi soprattutto di pulizia dei gesti, per cui quando quel gesto veniva deciso, ad un certo punto poi c'era l'intervento e veniva veramente cristallizzato nel corpo e precisato, e in questo Chiara è stata molto importante. Però da una parte devo dire che il suo apporto è stato molto di più che una semplice collaborazione ai movimenti di scena.
Bene notte, che cozzica so socros, fasca so gruviedoso de sa die, e che in san mani insambentata e invisibile istrazza sa vide che mi fa che tobidare.
A barra tranquilla, signora mia, sa cosa cominciata male, dai su male, picat forza.
Ma che bello!
te.
Alessandro Serra, citavi, voglio citare quella bella frase che si trova nel sito di Teatro Persona, nella scheda, diciamo, riguardante il Macbeth di Simone Weil, che dice: l'ambizione è illimitata, mentre le possibilità reali non lo sono mai, nell'oltrepassarle si cade. Dunque c'è proprio, insomma, certamente, insomma, questa riflessione sull'ambizione, sul potere che è del Macbeth di Shakespeare, ma c'è appunto, come dicevi, questo confrontarsi poi, insomma, con la realtà, no? Le possibilità reali, fare i conti con la realtà. E certamente, insomma, è anche molto importante rispetto appunto proprio a un testo come questo di Shakespeare, questo confronto, no? Con la propria terra, i propri padri.
Assolutamente, sì, quello per me è stato proprio un ritorno a casa. Io quando arrivo in Sardegna, non so perché, mi si dilatano i polmoni, respiro, no? Cambia qualcosa, sento ogni volta che sbarco approdo, nel senso più profondo e bello del termine, insomma. Per cui sì, è stato anche un viaggio piuttosto doloroso, perché insomma non è una terra facile quella, soprattutto il paese di mio padre, Lula, non è un paese facile, e le cronache insomma lo hanno raccontato più volte, insomma anche esagerando, però si respira un'aria particolare. È pur vero che si parla anche una lingua che è meravigliosa, che tra l'altro è un patrimonio immateriale dell'umanità, perché il canto a tenores che viene cantato appunto con quella lingua è un patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, quindi in qualche modo in Macbeth si usa una lingua che è un patrimonio immateriale dell'umanità e non un dialetto, come alcuni erroneamente a volte sostengono.
Ecco, appunto, allora veniamo anche a quelle, diciamo, polemiche a cui accennavo all'inizio, no? Cioè le accuse che poi, insomma, possono essere anche più generiche da parte di alcuni critici, alcuni studiosi verso il teatro dialettale, no? Teatro dialettale che peraltro, insomma, è quello che da sempre nell'ambito del teatro italiano continua ad essere più esportato nel mondo, insomma, da Edoardo fino a Saverio La Ruina, tanto per citare il nome di un artista di oggi, o Emma Dante, esatto. E testimonia anche proprio l'infondatezza, diciamo, di questa affermazione il fatto che voi portate questo spettacolo in giro proprio per tutto il mondo.
Avete fatto tutto il mondo, sì.
Lunghe tournée, ne avete già fatte all'estero e avete in previsione ancora altre tappe all'estero.
Sì, assolutamente. Molto più che in Italia, se vogliamo.
Sì, e dunque com'è l'accoglienza, ecco, del pubblico rispetto a questo problema della lingua, sia in Italia che all'estero?
Ma l'accoglienza è sempre la stessa, e mi imbarazza dirlo, perché però è oggettivamente sempre un grande successo, cioè gli spettatori reagiscono in maniera inaspettata, non so come dire, e in gran parte è merito dell'autore che viene prima dell'autore, cioè di Shakespeare, cioè che è l'unico autore tra quelli che conosco io, che ho frequentato io, in grado davvero di parlare contemporaneamente, e questo è importante, all'interno della stessa frase, ma da un gruppo di spettatori colti, raffinati, e all'interno della stessa frase, non so, parla di un filologo e parla di un operaio, perché c'è tutto, non ci sono,
certo,
ci sono,
è universale, livelli, certo, cioè, è trasversale, sì,
non
sì.
Dimentica mai, ovviamente non si omette mai neanche la comicità come chiave d'accesso a zone più buie, più cupe, più dolorose, e in Macbeth questo ci aiuta moltissimo, perché così come ho insistito molto sull'aspetto, sicuramente sugli archetipi, ma anche sull'aspetto molto crudo, diciamo, in questo è molto, molto più barbaricino, non so, che elisabettiano, sì. Al contempo però mi sono concesso, ci siamo concessi delle licenze anche per quanto riguarda la comicità, per cui le streghe sono portatrici di notizie, ma anche di grande comicità, il pubblico ne ha un grande bisogno, secondo me, di ridere a teatro.
Certo.
Attento, Macbeth!
Attento, Macbeth!
A Saverra!
Alessandro Serra, dicevamo che i tuoi 8 attori sono tutti uomini e che danno vita anche alle figure femminili del testo. Ecco, in particolar modo volevo chiederti quanto per le figure femminili di questo tuo Macbeth sardo tu abbia attinto anche dalla tradizione, no, del matriarcato sardo. Ecco, quanto per esempio Lady Macbeth può ricordare
una di queste donne. Ma in realtà mi si dice che ci siano veramente molte più analogie di quelle che sono riuscito a cogliere io nella scrittura di scena. Perché sì, è strano, perché le donne stanno a casa, ma le donne in qualche modo, adesso mi diranno che sono misogino, ma quella frase di Simone Weil che tu hai citato all'inizio, Simone Weil la utilizza per descrivere non Macbeth ma una fiaba dei fratelli Grimm. Bene, questo è molto interessante perché tutte le opere di Macbeth, almeno quelle su cui ho lavorato, su cui che ho studiato, c'è sempre una radice archetipica e c'è sempre una fiaba dietro. Sì. Nell'Iara c'è la guardiana delle oche alla fonte, in cui c'è il love test, come viene chiamato, no? Chi mi ama di più e la divisione del regno, eccetera. Quella frase di Simone Weil è riferita a questa fiaba dei Grimm, che è il pescatore, e nella frase successiva che io ho omesso di citare lei dice proprio che l'ambizione è donna, sono le donne che vogliono che i figli siano i migliori della scuola, sono le donne che li portano ai concorsi di bellezza, e sono le donne che hanno, questo lo dice Simone Weil, e in qualche modo in Sardegna sono gli uomini che vanno ad uccidere, è chiaro, o vanno a vendicare o vanno a compiere degli atti anche crudi, ma in qualche modo c'è sempre dietro questa spinta che può essere un soffio, può essere sottilissimo, può essere un sussurro ad un orecchio, o può essere in alcuni casi, come nel Macbeth, qualcosa di molto più evidente, diciamo così. Per cui credo che, io non posso parlare per esperienza perché non ho vissuto in Sardegna, per cui non ho gli elementi per dirlo, però dai racconti che ho avuto immagino che quel tipo di società lì, in particolare quella connessa al codice barbaricino, la donna avesse un po' questo ruolo apparentemente marginale ma con grande importanza, ecco. In questo caso nel male, ma in altri casi anche nel bene, insomma.
Certo, comunque insomma una donna che comanda, insomma, sicuramente una presenza molto forte, molto importante.
Diciamo di sì. Shakespeare mi pare che subisca un po' troppo spesso dei luoghi comuni, così come si taccia Amleto di essere dubbioso e diventa anche, è lo stesso dubbio che diventa amletico, mentre in realtà Shakespeare lo dice con una parola radiante fondamentale: readiness is all, essere pronti è tutto. Amleto è il personaggio più deciso della storia del teatro, però si continua a raccontarlo come uno che dubita se essere o se non essere, ma non è esattamente questo, così come non è Macbeth uno smidollato, perché inizia che si fa plagiare dalla moglie, tant'è vero che ad un certo punto la moglie nell'azione cede e mentre lui va avanti fino alla fine, e all'inizio comunque lui è un grande eroe, un uomo coraggiosissimo che ha praticamente appena devastato in una battaglia i suoi nemici in maniera molto virile e virulenta, non so come dire.
Non mi vorrà satera notizias che si fuga tutto cantos. E nasaccando su busco di birna non mo che contra danzinai degono de poti mernuggia. Malcolm non è naschio dei femmina.
Ma te, Macbeth, nessun uomini naschio dai femmina pa de nuda contra tibe.
Ma posso ancora sconcertao quando ser. Seiton, questa guerra non mi dà più solo o mi crano catendo un momento. Sonore si stima, subedienza, trumas de amigos, degon l'aspettare, in parti solo bappo maledizione. Sei tornato in te questo giubilo! Serena, signore, è morto. Morrer de piet. De piet a venere questo momento. Sin cras. e s'incras. Tutto là se ne dove la vello, fino a s'ultimo lento de su tempus. E tutto su tempo passava a dilugherò a gustar macos, sandala chi lo zucchetta sa morte brugherosa. Moriti, moriti, curta candela. Sa vita spezzi un'ombra che camminat. Un operatore che si spazza e s'assugat per custora in sena e non putit né fragata. Un'istoria contata da uno balla a lui prene furia a bulotto che non significa nuda. A pagherrare fino a se accantano mi che strazzano sa purpa da esso.
Alessandro Serra, ecco, vorrei un po' ripercorrere con te, anche se brevemente, la storia della compagnia che tu hai fondato a Civitavecchia nel 1999, per cui eri giovanissimo, perché insomma sei ancora un artista, un regista giovane. Abbastanza giovane. Teatro Persona è il nome di questa compagnia, che ci rimanda subito a uno dei tuoi maestri, che tu dichiari essere stato comunque insomma una fonte di ispirazione, che è Grotowski. Siamo partiti parlando di immagine, e l'immagine è sicuramente una delle cose più importanti del tuo teatro, quella da cui tu parti, ma naturalmente parti, come dice il nome stesso della compagnia, dalla persona, dall'attore, e attraversando ancora quelli che possono essere i paletti ci sono gli oggetti, che sono un qualcosa di fondamentale da cui tu parti, come nel caso di Macbeth e in tutti gli altri tuoi spettacoli. E per finire, diciamo che il tuo è un teatro che però si pone anche la domanda di come far arrivare un'emozione al pubblico. Tutto questo per dire che poi la parola naturalmente c'è, ma è dietro a tutte queste altre cose, o comunque ne è il concentrato.
Ma sai, la parola è il motivo per cui per una serie di anni ho smesso di utilizzare la parola in teatro, era proprio per questo grande amore, per questo grande rispetto che ho per la parola. E io vengo, diciamo, dal teatro cosiddetto di ricerca, per cui Grotowski continua per me ad essere un punto di riferimento imprescindibile, però ho un grande amore per la prosa, per il teatro di parola e per la forza e la potenza che ha la parola. Il problema è che credo che il teatro sia un luogo in cui si possono raccontare, ma non è detto che sia il luogo in cui occorra informare lo spettatore. Sono due attività ben distinte e con effetti totalmente diversi poi in chi riceve il dono del racconto. Per quanto riguarda la parola, è come dire, ci sono almeno tre livelli. Il primo livello è appunto quello concettuale, che è quello per me meno interessante, cioè io ti dico che io mi chiamo Alessandro, e mentre te lo dico tu capisci che io mi chiamo Alessandro, ed è una comunicazione assolutamente di livello concettuale. E qui entra in gioco tutto il lavoro che abbiamo fatto negli anni, sbattendo la testa contro il muro, perché non esiste una scuola, non c'è un metodo, e cioè il canto, cioè la parola come canto, cioè la parola che ha come partitura musicale, e non c'è bisogno di scomodare Cislak, basta ascoltare Totò quando parla.
Certo. Ecco, ti interrompo solo un attimo, perché nella tua formazione, diciamo, e di quello della compagnia di Teatro Persona, leggevo anche questa cosa, che voi avete fatto degli incontri all'abbazia di Sant'Antimo, questo padre Manuel Roze, sui canti gregoriani. Proprio, ecco, no, era un inciso, ma mi sembrava interessante questa
cosa. Sì, proprio per questa seconda questa seconda forza che ha che è la forza musicale della parola, no? Il canto gregoriano per noi è stato fondamentale. Ovviamente non ho mai utilizzato nessun canto gregoriano in nessun mio spettacolo, era qualcosa che aveva a che fare più con la capacità e con l'addestramento all'ascolto e al concetto di coro, che non significa necessariamente dire in coro una cosa, ma essere un unico organismo quando si va in scena. E c'è stata, ovviamente è stata una pratica di natura spirituale, perché altrimenti il padre Emanuele non ci avrebbe mai accolto a Sant'Antimo. Certo. Ma ha avuto questa implicazione. E poi diciamo che l'ultima fase è quella, per chiudere il discorso, l'ultimo aspetto che per me è fondamentale della parola, è che è un aspetto quasi un mantra, insomma, cioè la parola possiede quasi un potere magico. Adesso può sembrare fuori luogo con questa cosa o può sembrare bizzarra, ma in realtà è così. Certe parole dette in un certo modo, basti pensare alla sillaba om, producono un effetto che va al di là del significato e va al di là anche del suono della parola stessa. Per cui diciamo che siamo arrivati ad un certo punto in cui era troppo per me, era troppo. Cioè il lavoro sul testo, sugli oggetti, sul suono, quindi ho deciso anche rispetto al testo, no? Ho deciso di concentrarmi per alcuni anni sull'immagine che sta dietro a un testo, perché se io prendo un testo e lo metto in scena, faccio la rappresentazione del testo, può anche essere una bellissima rappresentazione, ma resta una rappresentazione, o una super recita, chiamiamola così. Ma nei grandi testi c'è sempre l'immagine dietro al testo, e quello penso che sia l'oggetto principale della scrittura di scena. Nel Macbeth in Shakespeare è semplice perché Shakespeare te lo dice, se lo leggi c'è scritto, sono le parole radianti di cui parla Peter Brook. Nel Macbeth c'è Macbeth che uccide il re ed è la storia, e c'è Macbeth che uccide il sonno ed è l'immagine, quindi una storia rappresenta, racconta, ma in qualche modo lo spettacolo emana qualcos'altro che non si può dire a parole, e questo è stato il lavoro che ci siamo concessi per alcuni anni, togliendo la parola, cioè lavorando soltanto sull'immagine in qualche
certo.
modo.
E peraltro un lavoro che si è ispirato però comunque sempre a grandi invece autori, perché voglio appunto ripercorrere un po' i vostri spettacoli, da Beckett Box a uno spettacolo che avete fatto a partire da Chekhov, oppure da Proust, sì. Aure, sì. Dunque sempre insomma grandi autori. Citavi prima H.P.G. Certo. Si ispira a Hansel e Gretel, la favola dei Grimm, insomma. Tra l'altro molti di questi spettacoli sono stati definiti o comunque sono stati premiati, ecco, all'interno di importanti premi di teatro ragazzi, teatro per l'infanzia, e come anche Il Principe Mezzanotte, ecco, che sarà il Teatro India di Roma in contemporanea con Macbeth, che è stato un altro vostro spettacolo abbastanza degli inizi, finalista al premio Scenario Infanzia nel 2008, però ecco, questo è un altro punto, no, da affrontare parlando degli certo. spettacoli di Alessandro Serra e di Teatro Persona, perché in realtà è una categoria che è stretta, questa del teatro ragazzi, a molti dei vostri spettacoli.
Sì, assolutamente, insomma, noi abbiamo avuto la fortuna di girare per parecchi anni in Francia e in altri paesi in cui il teatro ragazzi non è come in Italia considerato un teatro in qualche modo di serie B, per cui si fa con le scenografie di serie B, si fa con i tempi di serie B, si fa con i cachet di serie B, eccetera eccetera, il che lo trovo piuttosto grave per vari motivi. In primis perché i bambini sono davvero l'unico pubblico popolare che ancora esiste, perché non esiste più un pubblico popolare, c'è il pubblico degli abbonati, c'è il pubblico del teatro di ricerca, cioè non esiste il vero pubblico, quindi quella è una fonte preziosissima, anche una grande scuola per chi decide di imparare questo mestiere, di fare e non può assolutamente essere un ripiego. Ogni qualvolta ne ho fatti due in realtà, perché HPG è stato premiato con il premio Eulo, ma in realtà non è uno spettacolo per bambini, è uno spettacolo per adulti, ed essendo una fiaba in qualche modo può anche essere raccontata con una certa cautela. Dico questo perché è la fiaba così come è stata, comunque così come è, non edulcorata,
sì.
quindi con tutta la sua brutalità e con il suo lieto fine, ci mancherebbe.
Ecco, anche Il Principe Mezzanotte in realtà non è uno spettacolo solo per bambini,
no,
insomma, o solo
no,
per
no,
l'infanzia, come anche Il Trattato dei Manichini, per esempio, dove si parlava di infanzia, un altro dei vostri primi spettacoli. Beh, insomma, l'infanzia evidentemente
è
importante, parlavi prima anche delle fiabe che sono sempre un po' dentro, no, i tuoi spettacoli, o comunque anche
tra
gli ingredienti. Beh, è una chiacchierata interessante questa, e affrontiamo tantissimi argomenti che forse avrebbero bisogno di essere approfonditi di più, però insomma questo dà un po' l'idea, no, del lavoro di Alessandro Serra e di Teatro Persona. Ritornando a questo discorso delle immagini, che è davvero molto interessante, l'ultimo vostro spettacolo dopo Macbeth, questo Frame, dove tu addirittura lì ti sei ispirato proprio all'immagine, cioè di un grande pittore di Edward Hopper.
Sì, di Edward Hopper. Ma Frame è stata un po' una ricaduta, nel senso che mi ero ripromesso che non avrei, per un lungo periodo, non avrei più fatto spettacoli senza parole. Frame è frutto di un laboratorio che ho tenuto a Lecce con alcuni attori.
Con Coreia, con Teatro Coreia di Lecce,
con
sì.
Con il prodotto da Teatro Coreia, ma anche con alcuni attori che operano nel territorio, non necessariamente insomma della compagnia e del Teatro Coreia in qualche modo. E quindi al termine di questo laboratorio abbiamo individuato un gruppo di ragazzi, di attori con cui insomma abbiamo deciso di provare questa avventura che insomma è andata bene, sono molto contento, e però diciamo in questo senso è una ricaduta, nel senso che dico questo perché Macbeth è davvero un ritorno alla parola in qualche
sì.
modo, e il fatto di usare quella lingua penso che sia stata una scelta giusta, e sono contento di non aver sbagliato in questo senso, perché è una lingua viva. È una lingua in cui se tu vai a Nuoro trovi il professore universitario che parla col pastore in sardo, ed è una lingua viva, l'italiano non è una lingua viva, e lo dimostra il fatto che quando si mette in scena un testo Ibsen, un Chekhov, c'è sempre bisogno di ritradurlo, perché essendo una lingua che nasce morta continuamente rimuore in qualche modo, no?
Sì.
O cerca di sopravvivere. Quella è una lingua agita, è una lingua in cui Michelangelo Pira dice in sardo la parola è la cosa. Questo è fortissimo, e quindi non bisogna avercela troppo con i dialetti, perché quando, anche se questa, ripeto, è una lingua, non è un dialetto, però anche nei dialetti, quando uno parla il proprio dialetto, come dire, c'è una grande connessione con il proprio corpo, non c'è un impedimento di una lingua che è stata pensata dagli scrittori, dagli intellettuali, come l'italiano in qualche modo.
Certo.
In questo senso, diciamo, Macbeth è stato, adesso i prossimi non li farò in sardo, ma insomma ogni
sì.
volta...
Adesso arriveremo anche poi in chiusura a parlare dei tuoi prossimi progetti. Dicevi la parola è la cosa, ma è anche vero che la cosa può essere anche la parola. E ritornando appunto agli oggetti, a quanto sono importanti gli oggetti nei tuoi spettacoli, nel Macbeth tu da quali oggetti sei partito per creare anche proprio questa drammaturgia di scena?
Ma io sono sempre stato molto sedotto dalla forza degli oggetti, soprattutto dopo aver conosciuto Cantor, non posso negarlo perché così è talmente evidente, il quale Cantor ha scritto delle pagine di teoria in qualche modo straordinarie, che sono sono poco conosciute anche rispetto al lavoro dell'attore, no? Perché uno pensa sempre, insomma, che ci siano autori più competenti da Strasberg, Stanislavski, Grotowski, insomma, chi ha dedicato la propria vita al lavoro dell'attore, il Cantor, che in qualche modo era un pittore, e uno non se l'aspetta che possa avere una visione così forte, così anche estremamente interessante, non so come dire. Io nei vari esperimenti che facevo, ogni volta che ci ricadevo in Cantor, dicevo però, e mi sorprendeva questa cosa. Tra l'altro era contemporaneo di Grotowski, e c'era una grande disistima, cioè Cantor insomma non apprezzava per niente il lavoro di
Grotowski.
Sì, esatto, la cosa non era ricambiata, perché in realtà Grotowski l'ha sempre considerato un artista straordinario, ma questa è un'altra storia in qualche modo. Però diciamo che il lavoro degli oggetti, in qualche modo questa fascinazione mi viene da lì, soprattutto dagli oggetti dimenticati, per cui quando un oggetto è dimenticato, è dismesso, è abbandonato, in qualche modo viene attraversato dalla patina degli anni, e lui Cantor dice, acquisisce, me lo dice anche Proust in alcune pagine meravigliose della ricerca, acquisisce proprio un valore tale che senza che nessuno faccia nulla si accede alla sfera dell'arte, non so come dire. E questo è il motivo per cui per me sono potentissimi gli oggetti, sono anche molto pericolosi, perché molto spesso schiacciano anche l'attore, tanto sono forti. Poi sì. praticando io la scrittura in scena, senza saper fare nulla fondamentalmente, non essendo io né uno scenografo né un costumista e forse neanche un regista, non lo so, in qualche modo ho cominciato a costruirmi le mie scenografie, ma mi rendevo conto che si trattava di decori neanche troppo belli, tra l'altro, e quando mi rendevo conto che la forza del teatro stava proprio nella relazione tra l'oggetto e l'attore, così come quando vedi un bambino che gioca con un manico di scopa pensando di essere
una
un cowboy, è molto più forte, o la strega è molto più forte che se lo vedi come un impagliato con la giostrina che fa avanti e indietro con la monetina del babbo che nel frattempo parla da un'altra parte, insomma, ecco, è la forza del gioco del teatro, insomma.
Certo, e la scena del Macbeth è una scena, diciamo, spoglia, fondamentalmente spoglia, dove però ci sono questi oggetti che sono questi grandi tavoli che vengono spostati, certo, sì, e questa sedia, no, che Macbeth si trascina, questa sedia di paglia, questo trono, come dire,
questo
molto...
una sedia sarda, in realtà, esatto, la usano le donne sarde per conversare...
Fuori, sa,
dal,
diciamo, certo,
fuori casa, certo, quando il caldo glielo consente di uscire, insomma,
certo.
Sì, sono pochi elementi, gli unici elementi che ho fatto costruire sono questi quattro tavoli di ferro, perché avevo in mente che pensavo che potessero essere un elemento interessante. Quello che cerco di fare è lavorare con gli oggetti e con gli attori, emancipandomi il più possibile dal testo durante le prime fasi, proprio per sondare le potenzialità dinamiche della materia e per ambire, ma ovviamente non ci arriverò mai, a quello che Cantor chiamava il bio-oggetto, e cioè questa fusione totale tra l'attore, che diventa l'organo della macchina scenica, e gli oggetti.
Macbeth, guardati dai submarone del Fife.
Pare se sia cosa tu sias. Grazie, non so bisogno che mardau. A senza tausa di morire. Uno tuo stress, tocca volo.
Sier feroce, attrivio e coritosto. Beh, fatti del suo potere di somine, che nessuno naschivo da femmina ti può fare che danno, ma che bello!
Alessandro Serra, venendo invece a quelli che sono i tuoi progetti futuri, in cui, come ci dicevi prima, la parola, la prosa, insomma, diciamo, pur sempre all'interno di un teatro di ricerca, acquista un peso specifico, importante, beh, Chekhov è sicuramente uno degli autori che tu frequenterai, no? Nella prossima stagione, tra l'altro non con un suo testo, ma ispirandoti a lui, avevi già realizzato uno spettacolo dal titolo, se non sbaglio, Chekhov non deve dimenticare?
Non ha dimenticato.
Non
sì.
ha dimenticato, ecco. E dunque, ecco, se ci vuoi raccontare un po' quali sono i tuoi progetti dopo questo Macbeth barbaricino.
Ma dopo appunto questo Macbeth barbaricino elisabettiano, la prossima produzione sarà Il giardino dei ciliegi di Chekhov, che è un'opera che amo moltissimo, di un autore a cui sono molto legato e molto affezionato da molti anni. Quello spettacolo è uno spettacolo che io scrissi dopo aver letto il suo epistolario, e in particolare in relazione alla moglie Olga Knipper, sì, l'attrice del teatro d'arte, e ebbi l'insensata idea di farlo nello stesso anno in cui lo fece Peter Brook, quindi con una risonanza leggermente, come dire, più
un po' più sottotono.
Però è stata un'esperienza straordinaria, intanto perché ho cercato di scrivere proprio un dramma, proprio una storia, quindi non la lettura delle lettere, per cui è stato un grandissimo esercizio, e poi sono sprofondato letteralmente in questo autore che amo profondamente, e quindi in questa fase di ritorno alla parola mi sembrava opportuno rischiare, non so come dire, come sempre cerco di fare, cioè di trovare qualcosa che mi metta alla prova, insomma, per poter soprattutto imparare, insomma, perché la scrittura di scena sia anche un'esperienza che, oltre che professionale, anche
personale,
diciamo, certo, così, ecco, certo. Quindi...
Beh, sicuramente ti piace cambiare, insomma, ti piace, come dici, rischiare. E anche Ibsen sarà, forse possiamo darla, sì, questa anticipazione, perché comunque ne hanno già parlato, credo ci sarà un bel incontro, no? tra voi e un grande della scena italiana, Umberto Orsini, intorno a questo autore.
Sì, c'è stato un incontro personale, intanto, soprattutto umano, per me è stata una grande fortuna che Umberto abbia visto, insomma, Macbeth, e quindi ci siamo conosciuti e ci siamo parlati, ci siamo detti che forse sarebbe stato interessante provare a, non so, l'incontro tra questi due mondi così lontani, ma in realtà poi non troppo lontani, proprio perché, come ti dicevo, pur venendo dal piano di ricerca, io non ho mai avuto nessuna avversione contro il piano di parola, e il motivo per cui l'ho omessa la parola per alcuni anni è proprio per il grande rispetto che ho per la parola, perché non sopportavo più di andare a teatro a vedere, di vedere le mie anche recite, perché insomma, come ti dicevo prima, la parola è qualcosa di più, è un autore, Ibsen, che è straordinario, con dei dialoghi meravigliosi. Proprio in questi giorni in cui stiamo lavorando sul testo mi rendo conto della grandezza di questo artista, ma è un artista che ovviamente mi corrisponde molto meno rispetto a
Chekhov. Su quale testo di Ibsen state lavorando?
Stiamo lavorando su un testo che è poco conosciuto, quantomeno che io non conoscevo. In realtà è una delle ultime opere di Ibsen, che è Il costruttore Solness, ed è un'opera che fa quasi impressione quanto sia autobiografica proprio. È veramente Ibsen che parla in qualche modo.
Sì.
Ultimamente sta andando di moda, cioè, l'ha fatto John Turturro, l'ha fatto Ralph Fiennes, poi in passato l'ha fatto anche Laurence Olivier, però rispetto a, non so, Casa di Bambola, eccetera, eccetera, cioè, è uno dei veramente dei meno rappresentati. Però negli ultimi anni lo stanno facendo attori molto importanti in giro per il mondo, insomma.
Bene, allora, dal 4 al 6 maggio tornate a Roma, perché giustamente dicevi eravate già stati con Macbeth al Teatro Vascello, se non sbaglio, un po' di mesi fa, ma tornate invece al Teatro di Roma, al Teatro Argentina, dal 4 al 6 maggio, che vi ospita anche in contemporanea al Teatro India di Roma con Il Principe Mezzanotte. Dunque questi due lavori di teatro persona. Macbeth tu poi avrà una lunghissima tournée che attraverserà molte città italiane, ma anche andrete all'estero, in parecchi luoghi all'estero, e per ora, diciamo, arrivate a dicembre 2018, poi probabilmente continuerete anche nel 2019. E allora, prima di salutarci, Alessandro Serra, ridò la locandina di Macbeth, uno spettacolo tuo e sono la regia, le scene, le luci e i costumi, con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea e Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino. La traduzione in sardo, la consulenza linguistica sono di Giovanni Carroni, la collaborazione ai movimenti di scena di Chiara Michelini, le musiche che abbiamo ascoltato anche durante questa nostra chiacchierata partono dalle pietre sonore di Pinuccio Sciola e sono state riarrangiate, composte da Marcellino Garau. La produzione è di Sardegna Teatro. Buon proseguimento a questo Macbeth, ad Alessandro Serra e a Teatro Persona. Ci rincontreremo presto allora per i prossimi spettacoli. Grazie Alessandro,
grazie
per essere stati con noi.
Grazie.
Come le quinte di un teatro, i teatri in prova di Laura Palmieri sono capaci di aprire e schiudere mondi affascinanti e anche a loro modo sconosciuti e misteriosi. Abbiamo vagato con grandissimo piacere nel mondo teatrale di Alessandro Serra e del Macbeth, vi ricordo, dal 4 al 6 maggio torna al Teatro Argentina di Roma. Le 23:50 minuti, fra una ventina di secondi, Radio 3 Suite. È il momento di congedarci, ma non prima di aver ringraziato coloro che al 335-56-34-296 hanno spedito attraverso il cellulare dei suggerimenti sulla parola del giorno. La parola del giorno è improvvisare ed è legato ovviamente alla giornata internazionale del jazz che abbiamo celebrato oggi con varie incursioni nelle trasmissioni di Radio 3 e con una finale incursione sostanziosa nel nostro cartellone musicale dell'Orchestra Nazionale del Jazz dei Giovani Talenti. Ma attorno alla parola improvvisare sono arrivati vari suggerimenti, delle fantasie di Mozart, il plis à l'ampli, le tre improvisations sur Mallarmé di Pierre Boulez, suggerite da Marina da Torino, piuttosto interessante come suggerimento, un po' troppo lunghe da ascoltare nei 10 minuti rimanenti, le 8 improvvisazioni sui canti contadini ungheresi di Béla Bartók, sempre dalla stessa autrice del messaggio di prima, e poi vari ascolti che hanno a che fare con gli improvvisi. Grandi autori di improvvisi sono stati Schubert e Chopin. Con Schubert abbiamo cominciato la nostra trasmissione dall'immagine di Radu Lupu, con Chopin vogliamo completarla. Vorrei ascoltare il terzo degli improvvisi di Frédéric Chopin, eseguito da Boris Petrushansky. Boris Petrushansky è uno di quei pianisti ai quali Luca Ciammarughi si è rivolto per delle interviste di approfondimento nel suo libro dedicato ai pianisti della rivoluzione d'ottobre, alla guerra fredda. Ne parleremo domani sera con l'autore Luca Ciammarughi, ma vorrei leggermi come introduzione di questo ascolto una parte dell'intervista a Boris Petrushansky. Gli chiede Ciammarughi di parlare della scuola pianistica russa, sempre che si possa parlare di scuola. Molti pensano subito a un eclatante virtuosismo, ma uno dei principi cardini è anche la ricerca del canto, vero? Sentite come risponde Petrushansky. Indubbiamente è una delle componenti fondamentali, ma credo che le scuole pianistiche non esistano. Esistono scuole del pensiero, scuole culturali. Ciò che ne emerge successivamente è soltanto una conseguenza. Quando studiamo un pezzo, prima pensiamo a cosa voleva esprimere il compositore e cerchiamo dei metodi per realizzarlo, non viceversa. Si può arrivare al nocciolo del problema di un pezzo in maniera empirica, attraverso una ricerca personale. Il cantabile russo non deriva da una volontà a priori di cantare sul pianoforte, ma dalle esigenze estetiche. La proverbiale larghezza delle melodie di Rachmaninoff richiama quasi la vastità geografica della Russia, con la sua steppa immensa e i boschi sconfinati che spaziano dal Baltico al Pacifico. Il paragone può sembrare volgare, ma qualcosa di vero forse c'è. L'Italia, patria del canto, ma le sue melodie sono più frastagliate, come la sua configurazione territoriale. Non tutta la Russia comunque è uguale. Pensiamo già al paesaggio urbano. San Pietroburgo è ideata come una grata fatta di linee che si intersecano in maniera molto geometrica e organizzata. Mosca è radiale, fatta di tanti circoli che si allargano dal centro. Il respiro moscovita è molto largo, anzi spalancato. Anche il suono che i pianisti di Mosca tirano fuori in linea di massima è più vasto, anche se magari meno organizzato di quello pietroburghese. Il terzo improvviso di Frédéric Chopin in son bemolle maggiore, opera 51, eseguito da Boris Petrushansky in una registrazione del 1997, chiude Radio 3 Suite di questa sera. Gli auguri di buonanotte e di buon primo maggio vi giungono da Francesco Antonioni, dai microfoni di Radio 3. C'è Giorgia Niso che si è occupata della regia questa sera, con lei Gaetano Chiarella che ci ha assistito alla console per la parte tecnica. Appuntamento a domani, se vorrete. Buonanotte.